Diamo il benvenuto a Massimo Brambati.
Ciao Massimo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Tutto ciao, bene ciao. Massimo? Tutto ok?
Tutto ok.
Bene, bene.
Era un esame di routine.
Va bene, sai, io mi preoccupo, capito?
No, hai ragione, ti ringrazio.
Perché bene. Noi di Maracanã teniamo alla vostra salute.
Che scherzi, ci mancherebbe.
E salutiamo anche Alberto Cerruti. Buon grande pomeriggio Alberto.
Buon pomeriggio a voi, a tutti, a Massimo, chi ci ascolta.
Ciao, ben trovato.
Buongiorno, allora, ciao, buongiorno.
Allora, entriamo un po' in questo derby con voi, Inter Milan di domenica sera, questo derby dove insomma il Milan si aggrappa molto ad Ibrahimovic, mentre l'Inter ha in questo momento tantissime soluzioni. È una partita così proprio scontata? Intanto sto leggendo un po' di formazioni. Potrebbe giocare Çalhanoğlu alle spalle di Ibrahimovic in una sorta di 4-4-1-1. Questa è la grafica che mette Sky in questo momento. Parto da Alberto Cerruti.
Ma di scontato in una partita sola non c'è mai nulla. Si parla tanto di Ibrahimovic. Io penso che se l'Inter non potesse avere Handanovic sarebbe un grossissimo handicap, perché Handanovic è un giocatore decisivo quanto Ibrahimovic per l'Inter.
Quindi tu dici è un'assenza importante, potrebbe essere un'assenza importante anche quella di Handanovic. Massimo Brambati.
Sì, no, anche secondo me l'eventuale assenza di Handanovic potrebbe pesare, anche se è un portiere, non si può dire nell'economia, però sicuramente Handanovic è uno di quei giocatori che ha fatto sì che l'Inter avesse questa classifica. Io sostengo che punti almeno 7-8 gliel'ha dati Conte, ma altri 4-5 gliel'ha dati Handanovic. Senza Handanovic oggi l'Inter, a mio avviso, non avrebbe questa classifica. E dico Handanovic perché quest'anno ho visto pochi portieri fare quello che ha fatto Handanovic e dimostrare non solo il valore, ma dimostrare con degli interventi veramente miracolosi e salvare il risultato all'Inter, e quindi portare magari a queste partite, anche se poi sono state vinte, portarle su dei binari grazie a una parata prodigiosa. Ecco, quindi io credo che sono d'accordo con Alberto che sostiene che l'eventuale assenza di Handanovic veramente potrebbe pesare
addirittura
quasi più che un contatto. Sì, secondo me sì.
Ma davvero? Cioè, no, ma mi incuriosisce questa chiave di lettura,
sì,
perché
sì,
poi tra l'altro Padelli comunque è stato chiamato in causa, però addirittura cioè, pensare che questa assenza possa essere, diciamo, così determinante, io voglio chiedere anche agli ascoltatori se sono d'accordo, al 331-82-00213 magari mandateci proprio anche un vostro messaggio.
Sì.
No, perché Alberto Cerruti dà uno spunto molto interessante, però non so Alberto, cioè tu lo ritieni proprio così decisiva questa assenza nell'Inter?
Beh, è vero pure che abbiamo visto il derby di Roma essere poi deciso da due
portieri. Due errori che hanno fatto entrambi, due sì, brutti sì. Errori. Alberto Cerruti.
Io considero Handanovic uno dei migliori portieri, non d'Italia ma del mondo. Sorvolo sulla sua serietà, che pure è importante. Parlo proprio della sua bravura. Quante volte l'Inter ha vinto dopo essere stata sul pareggio grazie alle parate di Handanovic? Purtroppo i portieri sono sempre sottovalutati. Non a caso soltanto Yashin ha vinto il pallone d'oro. Però se noi giustamente esaltiamo Buffon, perché non dobbiamo considerare il valore di Handanovic?
No,
forse
questo
perché poco mediatico, forse perché poco mediatico, però la Roma
ma anche scusami Alberto,
senza Alisson non ha più avuto un portiere di garanzia, dimmi.
Vai,
no, anche nei due anni di Spalletti, volevo ricordare, perché nel primo
sempre,
anno di
sempre.
Spalletti, io ricordo Handanovic fece delle cose allucinanti, soprattutto nella striscia dei risultati positivi che l'Inter fece all'inizio dell'anno, che io parlo del primo anno, dove era in testa anche alla classifica, come tu ben ricordi Alberto, Handanovic era sempre sulle pagelle, aveva sempre 7-8 e risultava sempre il salvatore delle partite, il salvatore dell'Inter.
Sì, Sì, ma io ricordo il paradosso. L'anno scorso Atalanta-Inter 4-0 a Bergamo, Handanovic il migliore in campo. Ecco, questo no, fa ma... capire che Alberto, Handanovic ma... è quasi sempre migliore in campo, no, ma su quando questo... l'Inter vince o quando non vince.
No, ma sul valore di Handanovic, però che addirittura possa in qualche maniera ridurre così, diciamo... La forza del... No, io stavo leggendo anche il centrocampo, no? Potrebbe giocare con Brozovic, l'Inter, Eriksen e Barella dal primo minuto. Poi Young, naturalmente Ashley Young a sinistra e Moses a destra. Almeno questa è una probabile che sto leggendo.
Poi Sanchez,
sì,
Lukaku.
Cioè io ritengo che sia più pesante l'assenza di Lautaro Martinez. Guarda che ti dico.
Io non sono d'accordo perché stimo tantissimo Lautaro Martinez, però l'Inter ha tante soluzioni in attacco, a Sanchez, lo stesso Esposito, c'è sempre Lukaku, Handanovic è uno, solo lui, ma questo non sminuisce il valore di Padelli, chiunque, qualunque portiere. Vi ricordo un episodio che mi ha molto colpito, nel 2006 Buffon era già del Milan, era stato contattato da Vecchi, il suo preparatore dei portieri, Galliani era d'accordo, era tutto fatto, la Juventus andava in Serie B e Buffon sarebbe andato al Milan, perché all'Inter non voleva andare, ma al Milan sarebbe andato. Berlusconi disse: non si possono spendere 30 milioni per un portiere, e non l'ha preso il Milan, è andato avanti con Dida, poi ha avuto una serie di portieri buoni, meno buoni, adesso c'è Donnarumma, cioè per dire che in Italia in generale noi pensiamo che il portiere non sia così importante, che tanto poi sono più importanti gli attaccanti. È vero, sono importanti gli attaccanti, ma se non hai un grandissimo portiere, io parlo di un grandissimo portiere,
no, ma su questo è indiscutibile, sì, sì.
E perdi dei punti. Ma c'è un discorso più generale.
No, mi piace questa, prego. Aspetta Massimo, magari... Massimo Brabati, si aggiunge un altro amico alla discussione, così chiediamo anche a lui che cosa ne pensa.
Lo chiediamo subito a Guido De Carolis del Corriere della Sera.
Ciao,
buon
Guido.
Pomeriggio, Guido.
Ciao a tutti, buongiorno.
Con noi Massimo Brambati, anche Alberto Cerruti. Adesso ti illustriamo la questione. Voglio chiudiamo con Massimo Brambati e poi andiamo anche da Guido e sentiamo il pensiero. Quindi stiamo parlando delle due assenze, cioè Handanovic, uscito fuori il discorso che l'assenza di Handanovic potrebbe essere molto pesante. Io ho chiesto se è più pesante l'assenza eventuale di Handanovic
o di
Lautaro, che è squalificato. Quindi stiamo parlando del partner ideale in questo momento di Lukaku, e i due insieme hanno fatto molto 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 bene. Massimo Brambati.
No, io dicevo anche attenzione, poi magari il Milan non riesce anche a impensierire il portiere e quindi noi non scopriremo
io
mai.
Infatti è pure quello che è un altro tema,
successo.
Cioè
io ricordo,
i pensieri che può creare
adesso,
Milan.
Io ricordo, mi è capitato a volte di giocare con dei portieri compagni, portieri di riserva che andavano a sostituire il portiere titolare, e onestamente poi diciamo così, all'epoca poi io continuo a sostenere che il calcio che giocavo io era un altro sport completamente, non era con delle dinamiche sicuramente completamente diverse da quelle che ci sono oggi, però mi ricordo che nell'atteggiamento difensivo scattava un qualcosa di psicologico in tutti noi, dove noi cercavamo veramente di evitare che l'avversario tirasse in porta, evitare che il nostro portiere di riserva venisse seriamente impegnato. Questo poi nell'assenza di Handanovic potrebbe anche verificarsi, perché no? Anche perché poi l'Inter ha una difesa che credo che sia uno dei punti di forza di Conte, che ha sempre basato poi le proprie squadre più sull'aspetto difensivo che su quello offensivo. Io poi non so quanto però può pesare dal punto di vista psicologico la presenza di Handanovic in campo, perché come è vero che Ibrahimovic pesa psicologicamente, non solo tecnicamente, poi io individuo in Handanovic il personaggio, il leader carismatico di questa squadra, che è lì da tanti anni e che, per esempio, faccio un esempio, dopo la partita di Cagliari è addirittura andato in conferenza stampa a dire, visto che non si era presentato Conte, a dire che in pratica avevano pareggiato, ma non era colpa dell'arbitro, e questo già evidenzia il fatto che ha la personalità e la leadership per dire certe cose anche tra virgolette contro quello che forse invece pensava la società o pensavano i tecnici.
Guido De Carolis, che si è aggiunto adesso al dibattito, sentiamo anche il pensiero. Guido.
Beh, intanto bisogna vedere se Andanovic davvero non gioca o se alla fine
prova. Tu hai delle novità in merito, Guido?
Ti risulta? No, cioè, però cioè, stanno provando fino all'ultimo a recuperarlo, sì. E non lo farei così. Fuori.
Vero, perché adesso nella partitella di allenamento proverà a giocare con il tutore in carbonio, quindi se tutto è ok giocherà.
Quindi tenterà di recuperarlo. Chiaro che l'assenza di Lautaro è un'assenza pesante, perché ha fatto tanti gol fin qui, è la spalla ideale per Lukaku. Però visto il Sanchez che è entrato a Udine nella ripresa e che ha cambiato la partita, e visto che Lukaku e Sanchez insieme si conoscono dai tempi del Manchester United e hanno giocato tantissimo, è chiaro che non è poi un'assenza così, diventa meno pesante l'assenza di Lautaro se davvero Sanchez è quello visto a Udine. Ecco, è chiaro che poi avere Handanovic è meglio. Però il portiere è un ruolo fondamentale per l'Inter, anche per come gioca in difesa l'Inter, soprattutto perché Handanovic è uno che comunque avvia spesso l'azione, sa palleggiare molto bene, cosa che invece Padelli sa fare meno. È un portiere che prima di Udine non giocava in Serie A da quasi 3 anni, anzi forse da più di 3 anni, 1253 giorni. Sono due assenze pesanti. Ripeto, non so se Handanovic davvero starà fuori o no.
Saremo un po' a vedere. Tra l'altro noi in settimana abbiamo avuto, mi sembra, proprio anche Braglia, che ha detto che si può anche giocare con una situazione del genere. Ci sono portieri che poi sono scesi comunque in campo.
Con il mignolo fratturato, poi se pensiamo che adesso c'è questo tutore in carbonio.
Gli ascoltatori per esempio dicono, ma come...
La risposta sul portiere, basta guardare il Liverpool.
Sì.
Con Alisson.
Oppure altri dicono, però attenzione, l'Inter ha la migliore difesa del campionato, quindi può sopperire anche...
solo per merito di Handanovic.
Esatto, non solo per merito di Handanovic. Vabbè, staremo un po' a vedere. Alberto Cerruti invece in casa Milan. Se arriva a questa partita ci si aggrappa fortemente alla personalità di Ibrahimovic, oppure anche ad altro? E a che cosa?
Direi che non c'è l'oppure. Il Milan è aggrappato disperatamente a Ibrahimovic, tra l'altro non sta benissimo perché si è allenato a parte, ha avuto un problema al polpaccio, e questo è la conferma del fatto che quando si hanno 38 anni si può avere questo tipo di problemi. E quindi Ibrahimovic mai come quest'anno è il salvatore della patria. Se c'è Ibrahimovic, e soprattutto se Ibrahim sta bene, il Milan può avere delle possibilità, altrimenti gli stessi tifosi che sperano sempre e sono sempre ottimisti sono convinti che senza Ibrahimovic il Milan non abbia possibilità di successo. Poi il calcio è strano e magari il Milan vince anche senza Ibrahimovic, però certamente la sua assenza peserebbe sul piano psicologico, sul piano tecnico,
sarebbe una mazzata grossa, certo.
Sul piano della sicurezza.
Massimo Brambati.
Ma io sai cosa penso del Milan? Io penso che è partito male, ma è partito male dall'inizio nello strutturare anche la società, e quindi secondo me si stanno susseguendo una serie di errori. Non voglio dire l'acquisizione delle prestazioni di Ibrahimovic, per l'amor di Dio. Ibrahimovic però poteva servire ad andare a completare un lavoro. Ibrahimovic non poteva essere il giocatore a 38 anni che ti venisse praticamente con un colpo di bacchetta magica a risolvere tutto. Ti risolve qualcosa, ma ti risolve un qualcosa di tutti gli errori che tu hai fatto in precedenza, a partire dalla scelta dell'allenatore, a partire dalla scelta di alcuni calciatori. Non mi metto a discutere la scelta del secondo allenatore, ma ricordiamoci che comunque è venuto meno anche l'ingaggio di Spalletti. Cioè, secondo me tra Spalletti e Pioli, con tutto rispetto per Pioli, non c'è paragone. Quindi diciamo che è un susseguirsi di cercare di tamponare, e ora hai, secondo me, nelle prossime settimane la possibilità di dare un'indicazione, non ti dico di salvare la stagione, perché la stagione è ancora lunga e a mio avviso c'è ancora la possibilità addirittura di perché no, di qualificarsi in Champions, finché il Milan riuscirà a fare risultati e magari quelli davanti continueranno a zoppicare come ha fatto la Roma settimana scorsa, il Milan deve per forza tenere accesa la speranza. Però le prossime settimane, tra questo derby che è importantissimo non solo dal punto di vista della classifica ma dal punto di vista di svolta psicologica, quindi io non mi soffermerei solo a parlare di Marinovic, io mi soffermerei a parlare di un Milan che a mio avviso andava costruito sicuramente meglio, perché le possibilità c'erano, ed invece tanti errori che sono stati fatti ora stanno cercando di essere rimediati, ma insomma, tra le altre cose, scusa, faccio una domanda così al volo ai due amici che sono in collegamento, ma il fatto proprio, come ha detto Cerruti, che Ibrahimovic ha 38 anni, ora c'ha male al polpaccio, eccetera, eccetera, ma serviva così tanto dare via a Pionte? Io capisco che dovevano riprendere i soldi, che hanno avuto l'occasione, ma secondo me avere lì uno dei 38 anni che poi non ha la possibilità di essere adeguatamente sostituito proprio in quel ruolo, con quelle caratteristiche, diciamo caratteristiche di punta centrale, ecco. Secondo me anche lì forse c'è stato anche un altro errore.
Allora dai, sentiamo la risposta di Alberto Cerruti e Guido De Carolis. Alberto.
Allora, la cessione di Pionte, che è grave dal punto di vista tecnico come è stata grave quella di Cutrone, è giustificata soltanto dal fatto che il fondo Elliott vuole rientrare a livello economico, e quindi il problema del Milan, ci sono due anime: c'è l'anima tecnica rappresentata da Boban e Maldini e c'è l'anima economica rappresentata dalla società. In questo contrasto continuo il Milan paga, perché è chiaro che Boban e Maldini non avrebbero mai ceduto Pionte, però sono stati costretti a farlo, e quindi in questo eterno derby, usiamo questo derby, tra le due parti in causa, il Milan non potrà mai maturare, perché andiamo oltre il derby, alla fine stagione, mettiamo anche nella migliore delle ipotesi, il Milan secondo me non può andare in Champions, nella migliore delle ipotesi va in Europa League, ma il Milan intanto non sa se Ibrahimovic rimane, punto interrogativo, ma la certezza è che dovrà prendere un altro centravanti e quindi dovrà di nuovo spendere,
sì.
Quindi saremo da capo. Ecco perché il problema non è il derby, il problema è il futuro del Milan.
Futuro, sono d'accordo. Ma il futuro stagione, che non poteva, scusami Alberto, stagione. Il futuro non poteva essere certo Ibrahimovic. E quindi
io sono tra i pochissimi che era contrario all'acquisto di Ibrahimovic.
No, no, anche io.
Ma non per Ibrahimovic.
Ma hanno insultato ovunque.
Io non discuto Ibrahimovic. Ibrahimovic è un cerotto. È un cerotto di lusso che non è sufficiente per medicare le ferite. Cioè può medicare delle ferite, ma non può risolvere il problema.
Cioè, certo.
È un tampone. A fine anno facciamo i conti.
Guido De Carolis.
Allora, Ibrahimovic c'è una pezza di velluto su una camicia di stracci, insomma, ecco, mettiamola così, perché il Milan ha sbagliato, come diceva giustamente Alberto, ha sbagliato totalmente la programmazione. Anch'io sono convinto che non ha né la rosa, né la qualità, né altro per arrivare in Champions League. Secondo me, a fine stagione, questo Milan, se vuole veramente pensare di poter competere per un posto in Champions League, deve fare tabula rasa e partire con un progetto serio in testa, perché quest'anno il progetto serio non c'è stato. Piontek, le ragioni le avete spiegate benissimo, e ancora dico, Alberto ha centrato il punto, vado oltre. Piontek l'anno scorso non lo dovevi neanche prendere a gennaio, perché sai che tipo di giocatore è Piontek, e se non lo sai allora devi cambiare mestiere. L'hai visto con il Genoa giocare e non è il giocatore che serve al Milan che tu avevi in mente di costruire. Quindi è ovvio, anche tecnicamente è stato sbagliato, ma il Milan è tutto sbagliato tecnicamente. Il Milan continua a mettere pezze su pezze, oggi prendiamo Ibrahimovic che non ha un senso logico futuribile. Ibrahimovic ce l'ha nell'immediato, perché così hai preso Ibrahimovic, hai calmato tutta la piazza, forse Ibrahimovic ti fa 6-7 gol da qui a fine stagione e per i giovani può essere un punto di riferimento, ma attorno a Ibrahimovic non ci costruisci niente. È un'operazione a marcord che va bene per 2-3 mesi, però poi devi pensare ad altro. Milan è fondamentalmente sbagliato, e poi ha una cifra tecnica perché non sta proprio, ma nelle prime 5 del campionato il Milan non ci sta mai con la cifra tecnica attuale che ha adesso in rosa, mai.
Allora, c'è un ascoltatore che scrive un messaggio, ve lo giro. Parlate di Handanovic, Ibrahimovic e Lautaro, ma i tecnici Conte e Pioli non possono vincere loro la partita con delle mosse vincenti? Mi sa che si parla troppo poco spesso, che si dia poco peso alla competenza tattica di questi due tecnici. Davide da Belluno scrive.
Alberto Cerruti, la tua risposta.
Gli allenatori sono importanti, ma sono più importanti i giocatori. In campo vanno i giocatori, loro. Sono loro che possono sbagliare un gol decisivo o fare una prodezza. Quindi Pioli e Conte sono due ottimi allenatori, preparano la squadra con il materiale che hanno. Se voi pensate che Conte si lamenta perché non ha certi giocatori, questo vi fa capire l'importanza dei giocatori, perché Pioli non ha i giocatori che ha Conte. Quindi Pioli deve trovare il meglio da quello che ha, e lo stesso Conte, però poi in campo vanno i giocatori, la differenza la fanno loro. Tante volte si invocano dei rigori negati e poi il rigore viene sbagliato. Muri alla San Siro con l'Atalanta ha sbagliato il rigore che avrebbe dato 2 punti in più all'Atalanta e 1 in meno all'Inter. Quindi gli allenatori contano, ma sono più importanti i giocatori.
Più importanti giocatori per Alberto Cerruti, Guido De Carolis.
No, chiaro, più importanti giocatori, perché tu puoi essere il miglior tattico del mondo, ma se non hai a disposizione i giocatori che quella tattica te la spiegano in campo, è chiaro che sei poca strada. Poi è ovvio che c'è una differenza anche tra i due allenatori, cioè secondo me Conte è molto più bravo di Pioli, anche nel modo di far giocare la squadra. L'Inter ha un'identità ben definita, il Milan questa identità non ce l'ha. Saranno importanti tanti duelli, bisognerà vedere Teo Hernandez, bisognerà vedere Lukaku, bisognerà vedere come si adatta Eriksen, che è andato male alla prima uscita nel ruolo di trequartista, bisogna vedere se Conte si ripresenta con il 3-5-2 oppure appunto riconferma il trequartista. È chiaro che poi in una partita sono sì gli episodi, ma è anche la gestione generale della partita che decide il derby. Ovvio che la panchina può influenzare l'andamento, ma dipende chi hai a disposizione. Faccio l'ultimo esempio: Conte si è tanto lamentato, secondo me anche giustamente, di non avere panchina fino a questo mercato. A Udine ha tirato giù Eriksen e Esposito, e ha messo dentro Sanchez e Brozovic e ha vinto la partita. È chiaro che i cambi fanno la differenza.
Chiaro. Massimo Brambati?
Dunque, io conosco molto bene Antonio e devo dire che come allenatore ha ragione De Calolis, è unico, nel suo genere Conte è unico negli atteggiamenti, post partita, pre partita, sa preparare la squadra non solo tecnicamente o tatticamente, ma anche dal punto di vista psicologico. Se voi andate a parlare con tutti i calciatori che lo hanno avuto, tranne quelli con cui lui ha litigato, possono essere Hazard, Diego Costa e non so qualche altro al Chelsea, ma c'è uno stuolo di giocatori della Juve con cui lui ha vinto 3 scudetti che parlano non bene. Di più, ci sono calciatori che avrebbero voluto averlo nei propri club, faccio un nome su tutti, e l'ha avuto in nazionale De Rossi. De Rossi ha testimoniato proprio in modo aperto il fatto che probabilmente avendo lui nel club forse avrebbe avuto addirittura un'altra carriera. Quindi qui stiamo parlando di un allenatore top e forse, ripeto, unico nel suo genere, con un allenatore che è sì un buon allenatore, ma che a mio avviso non è a livello di Conte. È vero, e sono d'accordo che poi le partite le fanno i giocatori, ma se hai un allenatore top ti aiuta anche, ti mette
a migliorare la prestazione
più di un allenatore normale a raggiungere un risultato, poi che non deve essere necessariamente un'unica partita, un derby, ma può essere anche che a lungo andare in un campionato, ribadisco, ti porta ad avere più punti in classifica un allenatore top.
Certo, no, no, anche questo diciamo è un ragionamento che ci può stare assolutamente, perché poi gli allenatori possono anche migliorare.
Altrimenti, scusa, non darebbero 11 milioni a Conte,
è vero,
però darebbero 11 milioni a tutti, scusa,
danno 11 milioni giusta.
Perché è bello, sì, perché sì, grida, perché è un valore aggiunto.
Allora, siccome stiamo per andare in pausa, rimarrà con noi Massimo Barbati, ma sto per salutare Alberto Cerruti e Guido De Carolis. Vado ad Alberto proprio al volo, gli chiedo un nome che in questo momento del passato Milan porterebbe a Pioli per questa partita. Uno solo te ne faccio scegliere, Alberto.
Van Basten.
uno così. Guido De Carolis invece del passato Inter, chi prenderesti?
Per questa... Mi ero preparato sul passato Milan, anche io avrei detto Van Basten in alternativa.
Invece Inter? Rijkaard, vabbè, pure centrocampo.
Inter direi per un attaccante, sinceramente, anzi guarda, ti direi Roberto Carlos,
un del terzino di spinta e grande, va bene, queste sono le vostre scelte. Allora io vi saluto con questa, però, perché c'è una comunicazione dell'AIA. In relazione alle recenti dichiarazioni rese dall'ex arbitro Boggi e riportate da numerosi organi di informazione nazionale, l'Associazione Italiana Arbitri comunica che il responsabile della commissione esperti legali su mandato del presidente Marcello Nicchi ha dato avvio in data odierna alle iniziative previste dalla legge a tutela della reputazione dell'Associazione degli Arbitri e del suo presidente. Le dichiarazioni sono contrarie a verità e per di più hanno un contenuto gravemente lesivo della reputazione e della dignità degli organi direttivi democraticamente eletti e degli arbitri federali in attività. Di qui la decisione di ricorrere all'autorità giudiziaria in tutte le sedi, nella certezza che essa giungerà ad accertare l'illegittimità delle dichiarazioni rese e ancora una volta darà giusta tutela al buon nome dell'associazione e degli arbitri di calcio italiano. Quindi si è mossa l'AIA dopo le dichiarazioni di Boggi, che ha parlato di una seconda calciovoli e ha detto delle cose nei confronti di Nicchi, gestione appunto attuale degli arbitri. Va bene, questa era arrivata adesso, l'abbiamo letta al volo. Avete un pensiero al Guido De Carolis e Alberto Cerruti? Poi mi tengo Brambati, me lo dice dopo Guido.
Guarda, secondo me negli arbitri c'è un tasso di litigiosità molto molto alto, questo è fuori di dubbio. Poi non voglio entrare nella discussione tra Boggi e Nicchi, però io credo che lì dentro l'AIA e dentro la gestione degli arbitri che ci siano correnti è ovvio, ma credo che ci sia appunto una litigiosità troppo alta per quel tipo di associazione.
Alberto Cerruti.
Ma io dico che ci dovrebbe essere un limite al mandato nelle cariche. Nicchi è in carica da 11 anni, mi sembrano tanti. Soprattutto ci vuole chiarezza, perché i tifosi di tutte le squadre devono sapere che cosa succede, e quindi chiarezza per tutti.
Bene, grazie ad Alberto Cerruti e Guido De Carolis, a presto.